si diceva che la seconda beatitudine svuota la morte della sua drammaticità, uno dei modi in cui venivano chiamati i primi cristiani, era colui o coloro che non hanno paura della morte. Così venivano chiamati i primi cristiani, coloro che non hanno paura della morte, in quanto la morte non può interrompere o bloccare, stroncare quella crescita e quella vita che si è cresciuta all'insegna di quel bene. E queste opere che seguono appunto chi muore amando la vita o coloro che muoiono nel Signore, queste opere ricordano che nessuna fatica a favore del progetto di Dio rimane vana ai suoi occhi. Quindi tutto quello che noi facciamo per inserirci come creature vive nel progetto di vita del Padre, tutto questo è ritenuto molto valido e molto importante dal Signore stesso. La terza beatitudine si trova in un contesto un po' più drammatico. L'autore a un certo momento farà vedere del versamento delle coppe, queste coppe che sembrano che contengano i flagelli, si chiamati o delle situazioni che mettono in grave difficoltà Terra, la storia stessa, chiamate le coppe dell'ira, un'espressione che va anche presa con una certa attenzione. Comunque, in un contesto piuttosto drammatico, l'autore sta dicendo come nella storia si presentano realtà che sono molto negative, questo è vero, ma in un contesto così drammatico, alla fine della sesta coppa, l'autore inserisce la beatitudine che dice: Beato chi veglia e conserva le sue vesti in modo che non debba camminare nudo e vedano la sua vergogna. Una beatitudine che riguarda la fedeltà, il vegliare, l'essere lucido del discepolo per poter camminare come una persona degna del suo nome, cioè mantenendo la fedeltà al messaggio evangelico, alla buona notizia del Regno. Una persona che non scende a il credente, che non scende a compromessi con chi si oppone anche a questo progetto o che si vende per soddisfare i suoi interessi anche tradendo l'impegno intrapreso. Ma l'autore, nel contesto drammatico, ripeto, delle coppe, di nuovo vuole far capire in che maniera dobbiamo leggere la storia quando si toccano con mano le situazioni più violente e più dolorose che all'interno di essa accadono. L'autore parlerà di cose anche che ricordano le famose piaghe d'Egitto, e allora le coppe dell'ira. Ma le piaghe d'Egitto, quando noi leggiamo il libro dell'Esodo, non è che sono stati dei flagelli mandati contro il faraone perché il faraone finalmente facesse partire il popolo. Questa lettura può essere anche valida, ma l'autore dell'Apocalisse ci aiuta anche a avere una lettura più profonda di quell'evento. Le piaghe dell'Egitto è un modo di dire ai suoi, chi ha scritto anche il libro dell'Esodo, ai suoi lettori, che cosa si nascondeva dietro questo sistema che si chiamava l'impero egiziano, una cosa così grandiosa, potente. Si nascondeva anche la violenza, si nascondeva anche la morte, l'abuso, lo sfruttamento degli altri. Allora l'autore sta dicendo, noi non dobbiamo osannare questi sistemi che ci sembrano così validi, quando forse alla base o all'interno di essi, quello che si sente, quello che si ritrova è tanta ingiustizia, tanta violenza, tanto sangue e spasso. Spiegavo l'altra volta, domenica scorsa, quando l'autore in una di queste coppie dirà che il mare diventò come sangue. Certo, un'immagine terribile. Non è che noi dovremmo aspettare una cosa del genere alla lettera, non è che il mare diventerà sangue, mare è mare. Ma l'autore ha detto una cosa molto vera. Noi possiamo andare in certi mari dove il sangue scorre. Basta che si va al canale di Sicilia, dove muoiono in maniera così del tutto così anonima centinaia di persone che cercano di approdare nelle coste d'Italia. Quindi chi va a fare il bagno nel canale di Sicilia va a fare il bagno in un mare pieno di morti. L'Apocalisse direbbe un bagno rosso di sangue. Certo, non ha usato tutto il problema dei clandestini, è un problema nostro, ma all'epoca già c'erano problemi simili di abuso, di violenza, di ingiustizia. Quindi di questo ci vuole far ragionare l'autore. Non è una piaga perché il mare diventa come sangue e qui tutti ci facciamo prendere la coda. No, 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 è che il sangue sappiamo da dove viene. Da un sistema che è ingiusto nei confronti di povera gente che cerca un aiuto, cerca dove approdarsi, no, fuori, morite come affogati. Oggi l'essere umano vale molto di meno che all'epoca dell'impero, per esempio. All'epoca dell'impero, quando si scrive l'Apocalisse, c'era la schiavitù, ma gli schiavi erano anche delle risorse, anche dal punto di vista economico, importanti. Nessuno buttava uno schiavo in acqua, se lo teneva. Oggi neanche quello costa, vale niente. La vita umana vale neanche quella di uno schiavo all'epoca. Quindi da questo punto di vista il sistema si è fatto ancora molto più crudele, sistema di morte, sistema del potere, molto più crudele, più sofisticato, ma più crudele. Allora, ecco, non lasciarsi ingannare dalle apparenze. Non è che Dio ha mandato una catastrofe e il mare è diventato rosso come il sangue, ha mandato una chissà quale. No, no, è che c'è un sistema che si nutre di morte. E per tal motivo questa morte è anche da rifondere. Allora la comunità non si deve lasciare condizionare da queste situazioni e soprattutto in nessuno dei modi deve scendere a patti con questi sistemi di morte. Allora la beatitudine che dice beato chi veglia e conserva le sue vesti si potrebbe tradurre beato chi ha sempre il cervello acceso, che ha sempre la sua capacità di ragionare. Critica, di obiettare, di sentire sempre pronta. Perché quello che il sistema cerca di fare è questo di annullare addirittura la capacità di rispondere o di intervenire o di dissentire da parte della gente. Perché la gente cosa deve pensare? Che è uno schifo che questi clandestini vengano da noi, stiano a casa loro. Questo deve pensare la gente. Questo vuol dire avere spento il cervello. E il sistema lavora così. Che tu non ragioni in un modo che ti permetta anche tu stesso di dire come stanno le cose. E quindi il vegliare, il beato chi veglia, l'Apocalisse, non è una pratica religiosa perché facciamo una nottata di preghiera, no, no. Il vegliare significa avere sempre questo spirito critico. E l'autore dice chi c'ha è beato, perché non si lascia ingannare dal sistema, o non si lascia condizionare dalle sue trame. Quindi il vegliare significa questa lucidità massima, questa attenzione a non lasciarsi neanche ingannare dalle apparenze e soprattutto dice conservare le vesti in modo che non debba camminare nudo, cioè la nudità, prendendo un argomento, un'immagine tipica dell'Antico Testamento, la nudità veniva espressa come tradimento. Veniva spiegata, presentata dai profeti come la tendenza che il popolo di Israele aveva sempre a vendersi ad altri amanti, ad offrirsi ad altri amanti. Come per dire, questo Dio non ci soddisfa molto, cerchiamo altri dei o cerchiamo altri sistemi che ci possano veramente soddisfare. La veste significa invece la fedeltà, significa che io mantengo con te un rapporto di massima fedeltà o di questa alleanza che deve distinguere la vita fra di noi. Per cui chi mantiene la sua stato di veglia, di vegliare, chi ha questa capacità di conservare sempre uno stato mentale lucido, saprà anche poi mantenere quella fedeltà al Signore e questo gli permetterà di camminare come una persona degna senza mostrare la vergogna. La vergogna non è altro che scendere a patti con un sistema che dissemina morte. La vergogna non è altro che vendersi per il proprio interesse a qualcosa che tu sai che comunque sta spargendo il sangue. Quindi non essere mai complici né conniventi e neanche vittime di questo sistema. Vedete, l'autore ha inserito la beatitudine in un contesto drammatico dove si parla della violenza e dove si parla anche di questo male che dilaga. Ebbene, anche in una situazione così dura, la comunità mantiene questo stato di allerta. Sappiamo che il male c'è, non lo ignoriamo, non lo possiamo negare questo, però non lo prendiamo come quello che distingue la storia, ma quello che distingue la storia è comunque che ci sono tante persone che danno la vita perché tutta questa realtà di morte piano piano venga arginata e a un certo momento possa sparire completamente. Una delle immagini con le quali l'autore cercherà di descrivere questa potenza del drago, questo drago minaccioso, questo sistema che sembra potentissimo, è attraverso l'inconsistenza, attraverso qualcosa che di per sé non ha alcun potere. Come per dire, tutta questa struttura che il sistema può creare, può innalzare, non ha alcun fondamento. Il male di per sé non ha radice. Il male, inteso come una realtà che può colpire la vita e il bene dell'altro, è sostenuto soltanto da quelli che sono complici di quel sistema. L'autore Fahnemann, a un certo momento, parlando del drago, fa capire questo: il male è come una grande impalcatura che si mantiene in piedi perché ci sono tante persone che con le loro mani la sostengono. Ma se queste mani si tirassero indietro e il male non avesse, crollerebbe da solo perché non ha radici in sé. Allora, l'importante è non essere complici di quel sistema. Allora la beatitudine, beato colui che è sveglio, penso che in questo nostro tempo sia una delle cose più belle che ci possano dire, perché se c'è qualcosa che oggi si tocca, si vede sempre queste persone smarrite, che non sanno di dove stanno andando e che cosa devono dire. E poi la cosa più triste è che neanche se ne accorgono di questo, perché finché te ne accorgi magari qualche possibilità di ripresa c'è, ma quando neanche te ne accorgi, tu vivi completamente ignaro di tutto. Basta che qualcuno ti dica, basta che tu prendi il bottone e qualcuno ti dica che cosa devi dire, che cosa devi fare. E anche la settimana scorsa ricordavo un bell'articolo che Pepe Castillo ha pubblicato in Spagna nel giornale di Granada, prendendo come spunto quel famoso film Il silenzio degli innocenti, che in Spagna è il silenzio, in spagnolo è stato tradotto, è il silenzio de los corderos. Los corderos sono gli agnelli, il silenzio degli agnelli, delle pecore. E lui ha fatto un articolo con questo titolo, Il silenzio dei pastori. Già potete capire di cosa parlava Castillo nel suo articolo. Cioè, in una situazione così critica per la Spagna, come tra l'altro anche per l'Italia, di crisi economica, che questi pastori non si pronuncino a favore di questi diritti negati, di questa gente che perde il lavoro, di questa crisi che sta creando tanta situazione di sofferenza. I pastori non si pronunciano contro questo. Questa è una cosa gravissima, dice Pepe Castillo nell'articolo, e soprattutto la gravissima perché finché c'era Zapatero, questi pastori erano sempre con l'arma di guerra contro gli omosessuali, contro tutti i diritti, guardate così, no. Adesso che al governo c'è il Partito Popolare che sta facendo tutte queste misure, loro zitti, non dicono niente. Il silenzio dei pastori. Ecco allora il contrario della beatitudine, beato colui che veglia. Colui che veglia non può stare zitto. Colui che veglia dice questo è uno schifo e bisogna che queste cose trovino una via diversa. Allora l'autore, vedete, già all'epoca sapeva che il problema si poneva così, che il problema è di essere vittime di un sistema che ti addormenta, che ti proprio spegni il cervello perché tu non ragioni, tu non pensi, perché sia qualcun altro che lo faccia al posto tuo del modo peggiore possibile. Andando avanti, vediamo brevemente in maniera veloce le altre quattro beatitudini che restano. Al capitolo 19, qui abbiamo un'immagine molto, molto più allettante, si parla delle nozze dell'agnello, Babilonia è caduta, il sistema di morte è già stato annientato. L'autore, quando parla nel suo libro di come sta andando la storia, lui fa dei salti in avanti e indietro, è come un bravo regista, no? Non segue una logica, prima una cosa, poi un'altra. Lui sa anticipare i tempi. E al capitolo 18 ha detto che Babilonia, questo sistema di morte, è crollato completamente. Al capitolo 19 finalmente si fa un canto in cielo perché il disegno di Dio si è realizzato e lo presenta questa realizzazione come delle nozze, questo banchetto di nozze molto bello. E allora la beatitudine al capitolo 19, versetto 9. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Queste parole di Dio sono vere. Al centro delle beatitudini sono sette, la quarta riporta l'invito a partecipare a un banchetto di nozze, il massimo della felicità. Perché a quell'epoca, e da noi fino a qualche tempo fa, si mangiava finalmente quando si andava a un pranzo di nozze. Quando il mangiare era così precario, si aspettava lo sposalizio in paese, finalmente si mangia. e tanto è che la gente cercava di portarsi a casa gli avanzi per poter continuare a mangiare il giorno dopo. Oggi non è più possibile, bisogna mangiarlo tutto nello stesso giorno, per cui oggi quando ti invitano a un pranzo di nozze è la tortura peggiore che ti potevano infliggere, mangiare come tacchini che sono pronti per essere macellati, una cosa assurda. Però all'epoca, quando i banchetti di nozze erano banchetti di nozze, era la cosa più bella, essere invitati a un momento in cui si poteva finalmente toccare con mano l'abbondanza, si poteva mangiare a sazietà, si poteva star bene insieme agli altri, si poteva anche godere il fatto di essere vivi. E soprattutto perché il motivo di tutto questo non è che aveva vinto la partita la squadra del cuore, perché c'erano le nozze, perché c'era l'amore. Il motivo di questo era l'amore. E l'amore è quello che ci fa veramente vivere bene attraverso anche questi momenti di convivialità e di condivisione. Allora, al centro delle beatitudini, facendo un quadro di sette formule, al centro c'è questa del banchetto, bellissimo. Come per dire, quello che è il motore, quello che è la sorgente da cui noi attingiamo la forza per essere veramente persone che vivono con passione questo messaggio, al centro c'è un banchetto. Al centro non c'è un tribunale, non c'è non so, un luogo di lavori forzati, ma al centro c'è un banchetto di nozze. Questo deve rimanere sempre presente nella mente dei discepoli. Allora sono invitati e sono beati perché? Perché l'invito è rivolto a tutti, ma beati sono quelli che rispondono all'invito. Non tutti magari si sentono attratti di partecipare a qualcosa che permetta alla vita di crescere e di potersi ancora così sviluppare meglio. Per cui chi si siede al banchetto di nozze dell'agnello è disposto, come Gesù l'ha fatto, a dare vita per gli altri, a diventare anche lui un pane di questo banchetto. Cioè, sedersi nel banchetto delle nozze dell'agnello significa che anche noi siamo la pietanza, nel senso che l'altro con la nostra vita si sente più sicuro, più sereno, più contento di tenerci accanto. Questa è la beatitudine. Chi in questo banchetto di nozze è come quella pietanza che serve per la legalità dell'altro, beato, perché sta facendo le stesse cose che ha fatto Gesù. E questo Gesù ha creato una realtà di vita così grande, non dominando nessuno, non combattendo nessuno, ma dando vita. È bello che l'autore, parlando del banchetto, lo associa certamente a Gesù, però lo presenta sempre con questa immagine dell'agnello. Non del leone, non il banchetto delle nozze del leone, no, no, dell'agnello. Come ho visto per la donna che partorisce, lo stesso l'autore usa l'immagine dell'animale che era più indifeso, meno aggressivo, come un agnello. E soprattutto un animale che non fa paura in nessuno dei modi, con tutte le rappresentazioni che tu possa fare dell'agnello. Questo animale non farà mai paura a nessuno. Un leone può far paura, un'altra bestia può far paura. Ma un agnello no. Quindi l'autore sta dicendo che sedersi a questo banchetto significa capire come Gesù ha fatto sì che la vita si potesse sprigionare con tutta la sua potenza. Non attraverso la forza, attraverso anche la violenza o l'aggressione, ma attraverso il dono di sé. E questo che può sembrare qualcosa di inutile, perché un agnello non si prenderebbe mai come un modello di niente. Questo è quello che contiene la potenza che vale, autentica. Allora, sedersi al banchetto di nozze ed essere come Gesù, un pane per gli altri, anche se agli occhi del sistema può sembrare la cosa più inutile, l'autore dice: questa è la cosa che veramente porta avanti la storia. E la storia si centra su qualcosa che è vivo, che è gioioso e che è fecondo, come un banchetto dove poi gli sposi, lo sposo con la sposa, si genereranno il suo amore. Questa è la cosa che ci interessa. Vedete, al centro delle attitudini c'è proprio questa immagine bellissima di un banchetto che è caratterizzato da una vita che si offre sempre e continuamente per il bene e per l'amore degli altri. Andando avanti, l'autore inserisce un'altra beatitudine al capitolo 20. Questo è un tema molto delicato che appena appena accenniamo perché parla dei famosi 1000 anni, questa storia del millenarismo che si è sviluppato attorno al libro dell'Apocalisse, però a noi ci interessa come l'autore ha parlato della morte di nuovo e della vita. Dice Dice così: beati e santi quelli che hanno parte alla prima resurrezione, su di loro la seconda morte non ha potere, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui 1.000 anni. Lasciamo da parte la questione del millennio e prendiamo l'immagine che l'autore ha usato per parlare della risurrezione e per parlare della morte. L'autore dice che sono beati coloro che hanno parte alla prima risurrezione e su di loro la seconda morte non ha alcun potere. Sembra una specie di gioco di parole, perché parlando di prima risurrezione e di seconda morte, uno gli viene da pensare che ci sarà anche una seconda risurrezione e c'è stata anche una prima morte. No, non è così. L'autore dice che la risurrezione è una sola, per quello la chiamiamo prima. Cioè la risurrezione, la vita che continua, ha la priorità assoluta, se lo vogliamo, sull'esistenza umana. La morte è seconda, non perché c'è stata una morte prima, perché la morte è qualcosa di secondario, è qualcosa che di per sé non intacca l'esistenza della persona. In questo senso, abbiamo già sentito, beati i morti, la morte fisica non toglie niente all'essere umano, non interrompe nulla del suo processo vitale. Però ci può essere anche una morte, ecco la seconda, che possa completamente spegnere o interrompere questo processo. Però questo si pone come qualcosa che non, di per sé non sarebbe prioritario se la persona non si lascia prendere da quelle che sono le dinamiche di morte. Cioè, per spiegarlo in maniera molto, molto più semplice, anche se l'Apocalisse da questo punto di vista non è semplice affatto, lui sta dicendo: Dio ci ha creati per la vita. E questa vita ce l'ha data in un modo tale che sia garantita per sempre. Per cui noi siamo già beati, se abbiamo capito che siamo già risorti, siamo già nella risurrezione. Perché la risurrezione ha la precedenza, ha la prerogativa dal momento stesso che Dio ci ha creati per farci vivere in questa dimensione. Certamente è qualcosa che uno deve accettare. Cioè, questa vita che ti viene offerta e che ti si presenta come un pane regalato perché tu ti possa nutrire, è ovvio che anche tu lo dovrai regalare agli altri, anche tu dovrai essere un nutrimento per gli altri. Questa è la prima risurrezione, no? Che noi viviamo in quella vita divina. Ma può succedere che questo non accada, può succedere che la persona preferisca civarsi di morte, come togliendo vita agli altri, sfruttando gli altri per il proprio interesse. Allora questo può portare l'individuo a un processo di annientamento totale, che l'autore descrive con l'espressione morte seconda. Come per dire, non è la morte fisica quello che interrompe la vita della persona. La morte fisica è come un passaggio verso una dimensione di vita ancora più grande. Può succedere che, superato questo passaggio, l'individuo non abbia nessuna intenzione di continuare a crescere in vita, perché il suo cibo è stato solo la morte. Allora avviene questa seconda morte, questo spegnimento totale, questo sparire completamente. E quello che Alberto spiegava con lo Zoe e Bios, no? Che noi dobbiamo sempre limitare la Zoe, perché il Bios piano piano decresce, però la Zoe aumenta in misura che noi la nutriamo con questi gesti d'amore. Quindi l'autore mette anche nel Vangelo, per esempio, Gesù usa un'espressione simile, cioè un'immagine simile con un'espressione diversa: è meglio per te cavarti un occhio o tagliarti la mano o il piede che andrà a finire la Ghenna. La Ghenna era l'immondezzaio, chi va a finire lì? Ma che vita sprecata! Cioè, se tu non hai saputo orientare la tua vita in un modo che garantisse la crescita di questa vita, per una tua volontà, per una tua coscienza di essere sempre contrario a questo, è ovvio che tu stesso condanni, cioè tu stesso spegni qualunque speranza nella tua vita. Allora questa beatitudine, la quinta, parla della beatitudine come risurrezione che è per tutti quelli che entrano già dal momento che si cibano in quel banchetto di nozze dell'amore e che diventano anche loro cibo per gli altri, già siamo risorti. Non dobbiamo sperare una risurrezione dopo la morte. Siamo già nella risurrezione, così dice anche San Paolo ai risuscitati della chiesa lì, ma erano ancora tutti vivi. C'è un modo di pensare alla risurrezione come quello che distingue la nostra vita, che è la vita definitiva. Noi purtroppo su questo abbiamo fatto molta confusione, perché abbiamo sempre opposto la vita alla morte, la risurrezione come qualcosa che verrà dopo la morte. Non è proprio così come lo presenta l'autore dell'Apocalisse, ma neanche così ci ha parlato Gesù. Quindi dobbiamo un pochino riordinare le idee. E considerare che la risurrezione è qualcosa che già viviamo dal momento che noi ci nutriamo di vita. Siamo già risorti. Cioè la seconda morte non ha alcun potere su di noi. Ecco, l'importante è che sia questa volontà, questa consapevolezza di essere persone che partecipando a quel banchetto si rendono anche loro capaci di procurare vita agli altri. La Beatitudine parla anche di questo essere sacerdoti del Dio del Cristo. Bello questo senso di massima comunione con lui, quindi non c'è nessun intermediario, nessuna gerarchia che debba garantire questo tipo di comunicazione, ma tutti siamo sacerdoti e re con il nostro Dio. Non c'è nessun bisogno di intermediari per questo. E le ultime due beatitudini, la sesta, capitolo 22, così come la settima, sono già le ultime battute del libro. La sesta riprende già il discorso fatto all'inizio dell'opera, beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Anche lì la beatitudine già si accennava nella prima, questo custodire, non basta soltanto ascoltare, ma bisogna mettere in pratica, bisogna anche attuare il messaggio di questo libro, le parole profetiche. E l'ultima beatitudine, sulla quale dedichiamo ancora qualche minuto, poi interrompiamo per le domande. È una beatitudine anche all'insegna dell'ottimismo, per cui dimostra, ribadire, che l'autore, che il libro dell'Apocalisse è un libro che parla al positivo e che vuole essere un testo per incoraggiare, per dare un entusiasmo, un vigore più grande alla vita delle comunità. L'ultima beatitudine dice così, capitolo 22, versetto 14. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. Nel capitolo 22 si descrive questa visione meravigliosa della Gerusalemme celeste, la città dove finalmente il disegno di Dio si è attuato, una città che si colloca in un contesto di cieli nuovi, di terra nuova, dove non c'è più alcuna traccia del male. Allora, l'ultima beatitudine conclude con questo invito ad entrare in quella realtà di pienezza di vita, entrare attraverso le porte nella città e soprattutto coloro che possono fare questo, hanno questa capacità di entrare, questo diritto, così come dicevarsi dell'albero della vita, perché l'autore usa un'espressione che detta così, a noi ci sembra completamente priva di significato, lavano le vesti. Ma cosa vuol dire lavare le vesti? Non è che ci voleva, con tutte le pubblicità di detersivi, un detersivo migliore. L'autore già ha usato nel suo libro questa immagine delle vesti, indicando quelli che seguono Gesù. Dice, quelli sono, l'autore a un certo momento dice, chi sono tutti quelli lì che seguono l'agnello? Sono quelli che hanno lavato le loro vesti, e lì lo dice, nel sangue dell'agnello. Un'immagine un pochino un po' te, cioè, lavare nel sangue, mamma mia, è una cosa proprio. L'autore non risparmia espressioni forti, ma in questa maniera lui attira l'attenzione dei suoi lettori. Usa un linguaggio molto duro a volte, molto forte, ma vedete questo come l'autore, penso che se all'epoca ci fosse stato già il cinema, sarebbe stato un regista meraviglioso su come ha questa capacità di colpire l'attenzione, di attirare proprio, no, dei lettori, degli spettatori. Quando l'autore dice sono quelli che hanno lavato le vesti del sangue dell'agnello, adesso viene recuperato qui, però senza usare più il sangue, già l'ha detto prima. È un'immagine molto, molto interessante. L'autore fa sempre una rilettura dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, a un certo momento, si dice che quando Israele doveva conquistare un popolo, doveva lottare contro l'avversario, il nemico, dopo che aveva conquistato il nemico, aveva sconfitto il nemico, doveva entrare nell'accampamento dicendo, mostrando le vesti schizzate del sangue del nemico. Ecco la vittoria. Guardate, noi siamo vincitori perché il sangue dei nostri nemici l'hanno schizzato. tutte le nostre vesti. Questa è la vittoria. L'autore dice: questa non è nessuna vittoria. Assolutamente. L'unica vittoria è quella che tu puoi mostrare quando, come Gesù, tu sei capace non di togliere la vita, ma di darla. Quindi lavare le vesti nel sangue significa tu sei pronto come Gesù a dare vita agli altri, addirittura anche versando il sangue, se sarà necessario, mai togliendo la vita all'altro, mai sporcando le tue vesti con il sangue dell'avversario. Questo diceva proprio l'Antico Testamento. E questo proprio è il meccanismo di ogni sistema che vuole usare la forza per imporsi e che è pronta a distruggere la vita dell'altro per diventare più forte, diventare più consolidato. L'autore dell'Apocalisse dà un taglio netto a tutta questa immagine violenta di una fede, una religione che si deve cibare del sangue per sentirsi finalmente un popolo più potente, più superiore, più grande degli altri. Quindi lavare le vesti del sangue dell'agnello, vuol dire, vivendo in comunione con il Signore, io non posso recare alcun danno all'altro, chiunque esso sia. Quindi se io mi dichiaro cristiano e io reco un danno all'altro, io sto negando la mia identità come cristiano e sto dicendo una bugia. Non si può essere discepoli di Gesù recando del male agli altri, qualunque si siano. Lo vedremo anche nel Vangelo di questa domenica, quando Gesù metterà al centro dell'attenzione dei suoi il comandamento dell'amore. Non possiamo nel nome di Gesù fare del male a nessuno. E fare del male significa intaccare in qualunque maniera la serenità, la dignità, il bene dell'altro. Non si può fare questo nel nome di Gesù. E se uno lo fa, non lo sta facendo nessuno. Non sta vivendo con Gesù. Si sta creando il suo sistema, fa parte del sistema della bestia, si prende anche lui tutte queste indicazioni di colpire l'altro per bagnare le proprie vesti, sporcare le proprie vesti con il sangue dell'altro. E questo allora, quando uno ha la volontà di dare vita, allora uno si ciba nell'albero della vita e può entrare nella città, in questa realtà di pienezza per sempre. L'albero della vita, e concludiamo, è un'immagine che ricorda il libro della Genesi, l'autore fa sempre un'allusione, una ripresa dell'Antico Testamento. Il libro della Genesi a un certo momento c'ha questo divieto terribile. Dopo che l'uomo ha trasgredito il comando di Dio di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, verrà detto: non stenda più la sua mano sull'albero della vita, mangi e viva per sempre. Quindi la Genesi ha un divieto terribile che condannava l'uomo alla morte. Nell'Apocalisse questo divieto è rimosso. Nell'Apocalisse quello che era un divieto adesso è un diritto. Adesso tutti possiamo tendere la mano e cibarci da questo albero. Questo albero di vita è quello che ci rende divini, quello che ci rende anche noi della stessa condizione di Cristo, e questo albero per noi non è altro che quello della croce, il cui frutto significa un amore disinteressato e gratuito per tutti. Quindi noi ci cibiamo di questo albero, di questo frutto, per poter anche noi dare vita agli altri. Questo ci rende persone degne e ci rende persone che partecipano della stessa condizione divina. Ecco, l'Apocalisse conclude così. Queste piccole flash che vi ho dati, vedete, servono per dimostrare che si tratta di un libro che parla al positivo, che parla al presente, non un libro per visionari. Non ci sono catastrofi sul domani che ci attende in maniera così spaventosa, ma le catastrofi purtroppo già ci sono. Sappiamo chi sono i causanti di queste catastrofi. Per favore, non mettiamoci dalle loro parti. E per favore non facciamoci spegnere il cervello da loro. Grazie al vostro ascolto e rimaniamo adesso ancora un po' con le vostre domande. Grazie. Ecco, Giovanni, e ci vorrebbe un po' un microfono in maniera che tu
Oppure tu la
la
ripeti,
ripeti la domanda,
sintetizzi poi
se
tu.
tu dai. Le 8, sì. Vabbè, d'accordo. Giovanni, quando spiegheremo Luca, parliamo delle sette di Luca. Comunque, tu credimi che Luca c'è una sette d'abitudine. Allora, per gli amici che stanno seguendo, Giovanni dice dove va bene le otto beatitudini di Matteo o le nove? No, io ho detto scusa. No. No, adesso stiamo allora, quello che c'ha più beatitudini in assoluto è Luca, poi c'è Matteo e poi c'è Giovanni. Giovanni è quello dell'Apocalisse, non il Vangelo, eh? No. Allora, Giovanni parla su come leggere il Vangelo, cioè, sembra il titolo di Roberto, cioè in che modo possiamo dire che se io qui una lettura del Vangelo la sto facendo, magari non come la possono fare altre persone, anche autorevoli della Chiesa, che anche loro sono competenti, ma magari danno anche una visione diversa. È possibile questo. Però non si può dare una visione diversa sulla buona notizia. Se la buona notizia è buona, mi fa star bene. Quindi è vero che il modo che ho di presentare il messaggio non dovrà coincidere necessariamente su come lo presenta anche, non so, un altro gruppo o un'altra scuola o un'altra chiesa, la chiesa evangelica, per esempio, no? Ognuno può avere una visione un po' più interessata o qualcosa. Però in fondo il messaggio porta a questa dimensione di pienezza. Per cui se io questo non lo vivo, allora questo deve essere un po' più. Questo deve essere il criterio. Perché quando diciamo qui, quello che spieghiamo noi non è un dogma, sono spiegazioni, frutto del nostro lavoro, un lavoro che migliora sempre, è un lavoro che non te lo sei tirato fuori dalla tasca, perché così come tu studi i testi, ma io quando leggo l'Apocalisse mi prendo tutti i commenti e tutto quello che esce sulla. In editoria sull'Apocalisse cerco anche di confrontarmi con altri autori, certamente, e quando trovo qualcosa di interessante in un autore dico che bravo questo autore che ha visto qualcosa che non ho visto io. Quindi non è che uno cerca di dire soltanto come spiego il Vangelo, cioè questa la Chiesa lo riconosce su un famoso documento, l'interpretazione della Bibbia della Chiesa, per cui le interpretazioni possono essere diverse, le femministe fanno la teologia femminista, la teologia della liberazione, cioè l'importante è che si mantenga vivo quello che è la caratteristica della buona notizia, cioè una notizia che ci deve far star bene. Se non c'è questo, allora è inutile. Cioè, se tu mi fai una spiegazione bellissima, ma tu mi fai dei magoni, io comincerei un po' a dubitare di questo. O se tu mi fai una spiegazione bellissima, però mi cominci a mettere poi, però questo no, questo neanche. Allora, scusa, ti stai contraddicendo, per una parte mi invita ad essere felice, un'altra parte mi stai mettendo un sacco di. Cioè, perché è vero che dopo si devono fare i conti con tante altre storie. Benissimo. Però noi dobbiamo costruire la nostra vita di fede sulla base della buona notizia. E ovviamente su questo la Chiesa ha dato con una tradizione che ha mantenuto viva la buona notizia. E quella tradizione che io chiamo la tradizione con la T maiuscola, alla quale anch'io ci tengo. Ma le altre tradizioni con le T minuscole, queste fanno parte del loro tempo. Queste vengono piano piano rinnovate, migliorate e si va avanti nella stessa così.
C'è una domanda.
C'è una domanda? Io non guardo molto la telecamera, scusate, perché guardo più all'assemblea.
Enzo da Roma, che
Sì.
dice: Hai parlato di confusione circa la risurrezione. Puoi riprendere il concetto circa l'essere risorti qui e l'apparire di Gesù post mortem?
L'avete sentita la domanda di Renato? Cioè, sul tema della risurrezione, che c'è un po' di confusione, sì, perché noi siamo assegnati alla risurrezione alla fine dei tempi. Sembra che noi, una volta che si muore, siamo una specie di sala d'attesa, dobbiamo aspettare che avvenga questa risurrezione, non sapremo poi come ci troverai e che sorte sarà destinata a ciascuno di noi. Questo no, il Vangelo non parla mai così, l'Apocalisse neanche. Il Vangelo Gesù parla al presente, chi crede in me ha la vita eterna. chi mangia di questo pane, anche se muore, muore di più. Quindi si parla sempre al presente. L'Apocalisse parla al presente, beati coloro che fanno parte della prima risurrezione, non che formeranno parte, faranno parte della prima risurrezione. Quindi la risurrezione è la vita che distingue chi accoglie la proposta, il progetto, l'amore di Dio. Può succedere che questa vita, non, questo progetto non si accolga, benissimo, e c'è un rischio serio, quello della seconda morte. Poi Gesù, è ovvio che queste cose le ha dette in vita, ma i discepoli non potevano capire questo. Gesù per 3 volte ha detto che lui sarebbe stato vincitore della morte, ma non hanno voluto capire. Perché i discepoli erano condizionati da quella mentalità che purtroppo ancora oggi si dice, che la morte è la fine di tutto. Una volta che tu sei morto, basta, sei finito, non conti più. Gesù ha voluto liberare i discepoli da questa immagine falsa. Allora, le apparizioni cosiddette, abbiamo letto queste domeniche di Pasqua, o le manifestazioni di Gesù, è per una comunità che finalmente si sta liberando di questa mentalità, che la morte sia la fine. Quindi non è che Gesù prima viveva così e poi è risorto, allora no, Gesù era già nella vita e lui sapeva, certo, non è che uno è andato alla morte, siccome risorgiamo, allora prendiamo la morte come un scherzo, no, uno, anche se siamo risorti, vogliamo campare il più possibile qui, cioè non ho nessuna fretta per dire, no, voglio vivere bene qui su questa, Gesù vuole questo, Gesù è venuto per farci capire che dobbiamo vivere bene su questa terra. Però quello che ci toglie la serenità nel vivere bene, che cos'è? La morte. Questo ci toglie stare sereni. Che io debba morire, o che io possa morire. Allora Gesù ci libera di questa paura perché altrimenti non ci gustiamo la vita. Ma non ce la gustiamo perché non siamo capaci di dare vita agli altri. Questo è il problema. Quando tu non c'hai più paura della morte, tu allora ti puoi dedicare ad orientare la vita per il bene degli altri. E questo ti fa vivere bene. E questa è la risurrezione. Una risurrezione che certamente, superata anche la morte fisica, continuerà in maniera piena. Però è prima perché è unica, non c'è un'altra, dice l'autore dell'Apocalisse. Prima in quanto c'è la prerogativa, c'è la precedenza su tutto. Quindi non dobbiamo fare questo prima e dopo, come per dire adesso siamo qui, poi vedremo se dopo la morte ci sarà. No, no, già, io da subito sono risorto. Anche se ci tengo a vivere, spero, una vita lunga. Perché? Perché questa vita lunga per noi è quello che Dio ci ha dato per conoscerci, per incontrarci, perché ogni giorno che sorge è la possibilità di conoscere persone nuove, è bella la vita per questo. Però sapendo che la mia vita è comunque qualcosa di precario, la vita fisica, anche se dovrò affrontare la morte, questo non interromperà o non cancellerà o non bloccherà tutte le cose che fino adesso ho saputo creare con la mia vita. Allora, la risurrezione deve essere vissuta così, come una vita che si chiama per la sua qualità definitiva, perché già da adesso, e questo è il dono che Dio ci ha dato. Così lo ricordavo, Paolo parla anche dei suoi confratelli, coloro che sono risuscitati in Cristo, non ancora tutti vivi, però vivevano già questa pienezza di vita che la morte non ci fa paura. Marco? Beatitudine. Sì, Marco dice, per gli amici che seguono sul sito, che l'autore dell'Apocalisse è stato molto coraggioso, addirittura sembra di più di quello che gli stessi autori dei Vangeli presentano. Già la Chiesa, le comunità hanno fatto un percorso, un cammino, stanno mettendo in pratica quel messaggio del Vangelo. È coraggioso perché un'altra beatitudine, in maniera indiretta, la si può trovare quando, descrivendo la Nuova Gerusalemme, al capitolo 22, dice: non vide alcun tempio in essa. Cioè, non c'è il tempio in questa realtà di pienezza. Il tempio, o il santuario, inteso come qualcosa che ci separi dagli altri. Tutti i templi, tutti i santuari separano. Separano Dio da un ambiente che è considerato profano, perché Dio sta nel suo santuario e la gente vive in mezzo alle quotidianità, dove Dio ovviamente non può metterci piedi. Ma separano gli uni dagli altri, perché nel santuario entrano soltanto quelli che credono in quel Dio, o quelli che fanno le cose che quel Dio gradisce. Per cui se tu non sei all'altezza, tu qui non puoi entrare, fuori. L'autore dice: non c'è più santuario, non c'è più nulla che ci separi né da Dio né dagli altri. Questa è la grande bellezza e la grande notizia dell'Apocalisse. Dire non vive alcun santuario, guardate che ha detto una cosa molto forte l'autore, Marco c'ha ragione, come per dimostrare già nelle ultime battute del suo libro che quello che fino adesso aveva bloccato la realizzazione del progetto di Dio nella storia, che quello che ha bloccato sia stato il santuario. Cioè, finché c'è il santuario, il progetto non si realizza pienamente. Perché? Perché gli uomini continueranno a farsi la guerra nel nome di Dio. E perché questo santuario sarà un luogo di esclusione, un luogo di separazione, un luogo di discriminazione, come era il santuario di Gerusalemme. L'autore sta parlando del santuario di Gerusalemme, che era distrutto certamente a quell'epoca quando scrive l'Apocalisse. Ma nel santuario di Gerusalemme era tutto uno spazio sacro a scompartimenti chiusi. Per cui fino a un certo punto potevano arrivare i turisti per vedere, fare le foto e lasciare l'offerta. Dopo potevano entrare anche le donne. Dopo le donne rimanevano fuori, potevano entrare anche i maschi. Dopo i maschi rimanevano fuori, potevano entrare soltanto i sacerdoti. Dopo i sacerdoti rimanevano fuori soltanto quelli che venivano scelti a sorti, potevano entrare a offrire l'incenso. E dopo quelle, gli altri rimanevano fuori, soltanto il sommo sacerdote poteva entrare nel Santo dei Santi. Una persona sola, e una volta all'anno, non tutti i giorni. E cosa faceva questo sommo sacerdote in quell'unica volta che si entrava nel santuario, nel Santo dei Santi? Aspergeva col sangue le pareti, che erano vuote, non c'era niente di dentro, per l'espiazione dei peccati. Quindi che cosa rimaneva in questo santuario? Il sangue di un animale, quindi neanche una persona. Una cosa assurda. Ecco, l'autore dice: finché c'è questo, il progetto del Padre non si realizza, perché il Padre è ancora sconosciuto, il Padre è ancora evitato, o il padre viene preso in causa perché la gente si tagli la testa a vicenda nel modo più bello possibile. Perché mai si taglia la testa con piacere a un altro quando lo si fa nel nome di Dio? Questo è bellissimo. Che io ti possa tagliare la testa perché il mio Dio mi dice che devo fare così, questo dà un piacere immenso, come dimostra la storia, con tutte le angherie e con tutta la violenza che nel nome di Dio ancora oggi purtroppo si fa. Comunque c'ha ragione Marco sul coraggio dell'autore dell'Apocalisse nel dire queste cose. Io, quando ho difeso la mia tesi lì a Roma, io affronto questo problema del santuario, perché era sempre un discorso su citazione dell'Antico Testamento, e il contro relatore lì ha chiuso: ma questa è una cosa molto grave. Dico: beh, l'ha detto l'Apocalisse, io non faccio altro che riprendere l'immagine. Ma cosa intende lei che finché c'è il santuario, il progetto non si realizza? Intendo che se il santuario è causa di divisione e discriminazione, Dio non può essere tutto in tutti. Ah, bene, se è così possiamo accettare ancora la ragione. Io ho fatto un sospiro così, perché adesso perlomeno su Dalini c'è la tesi, capito, per queste cose. Ci sono ancora domande? Se no possiamo preparare l'Eucaristia. Bene, grazie per l'ascolto. Poi vi ricordo che ci sarà l'incontro da prima domenica. Superiamo un po' questa fase di disinformazione. Se ci sono gli incontri. Speriamo che sia anche Alberto con noi. Comunque lo terrà Vito Mancuso presentando il suo libro Obbedienza in Libertà. Allora, continuiamo con l'Eucaristia e buon proseguimento.